Paleomedit, un mare di grotte. Progetto a cura di Tetide APS.
L'uomo e le grotte nella preistoria. Una prospettiva mediterranea. Chiunque si sia interessato al periodo più remoto della storia dell'umanità, la preistoria, avrà certamente potuto osservare come una parte consistente delle nostre conoscenze derivi da scoperte e ritrovamenti effettuati in grotte e caverne. Questi luoghi, per la loro peculiare funzione di contenitori naturali e trappole sedimentarie, si rivelano spesso come preziosi archivi del nostro passato più remoto. In realtà l'uomo, fin dai suoi primi passi nell'ambiente che lo circondava, si è ripetutamente confrontato con il mondo sotterraneo, instaurando con esso rapporti più o meno stretti, legati alle sue esigenze, materiali e ben presto anche spirituali, più immediate e indispensabili. Gli oltre 20 paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo ospitano tutti, in quantità molto diverse, fenomeni sotterranei naturali che hanno accolto la frequentazione umana fin dalla preistoria. Non esiste una valutazione certa della consistenza quantitativa di grotte e caverne preistoriche in nessuno di essi. Una stima in questo senso, ovviamente, varia da luogo a luogo ed è influenzata da numerose variabili. Tuttavia, si potrebbe ritenere che almeno nei paesi del Mediterraneo occidentale, per i quali si dispone di dati più precisi, circa un decimo delle grotte oggi conosciute conservino depositi con tracce di antiche occupazioni umane. Un esempio concreto può essere quello della penisola italiana con le sue isole. Su un totale di circa 34.000 grotte conosciute, quasi 3.500 conservano al loro interno tracce di antiche presenze umane. Grotte, caverne e ripari rocciosi sono i luoghi abituali delle frequentazioni preistoriche. Tipologie di cavità che vedono il loro comune denominatore nello sviluppo orizzontale dei rispettivi spazi. Solo in rari casi le cavità naturali verticali sono state frequentate dall'uomo. La credenza che le grotte siano state le prime case dell'uomo ha trovato grande successo in tutte le aree del Mediterraneo. È anche vero però che sono stati solo i settori sotterranei vicini agli ingressi, le cosiddette antecave, a consentire vantaggiosi insediamenti umani di tipo residenziale. Le antecave rappresentano infatti la zona di transizione tra la superficie e il sottosuolo, caratterizzata da caratteristiche di trasformazione non drastica delle peculiarità fondamentali di ciascuno dei due mondi. Qui l'umidità del sottosuolo è attenuata, la temperatura è in equilibrio tra l'interno e l'esterno. La penombra costituisce spesso il legame tra la luce del giorno e l'oscurità interna. Nei paesi del Mediterraneo, il modello di insediamento a scopo residenziale, in prossimità degli ingressi, è ricorrente e statisticamente preponderante. L'uomo preistorico, tranne che in rari casi, non ha mai utilizzato gli spazi interni delle cavità naturali per motivi abitativi. In ogni luogo le antecave, insieme alle grotte e ai ripari rocciosi, hanno offerto vantaggiose possibilità di insediamento, che spesso hanno richiesto la creazione di strutture come capanne e ripari in legno. Con l'utilizzo di rami e pelli, per contrastare il gocciolamento dell'acqua o il vento. Resti di focolari, avanzi di pasti, utensili di vario tipo, in pietra, osso, ceramica e più tardi anche in metallo, rappresentano una prova tangibile di occupazioni umane che talvolta erano occasionali. Altre volte invece così durature nel tempo da diventare permanenti. L'accumulo progressivo di residui dovuto alle attività umane, sedimentazione causata dal vento e da altri motivi, talvolta il collasso di parti delle stesse cavità, sono causa della formazione di stratigrafie che in alcuni casi possono raggiungere diverse decine di metri di spessore. Spesso, visitando un sito preistorico, non ci rendiamo conto che stiamo camminando sotto la volta della grotta, la stessa volta che un tempo doveva essere molto lontana dalle superfici di calpestio utilizzate dagli antichi frequentatori del luogo. Sotto i nostri piedi, infatti, si trovano decine e decine di paleosuoli utilizzati in tempi diversi da gruppi umani diversi, uno sopra l'altro, come i fogli di un libro. Si deve presumere che ci sia stata una relazione molto stretta tra la piena padronanza dell'uso del fuoco e la conquista dei settori più remoti delle grotte, quelli più lontani dalla superficie. È probabile che l'uomo si sia spinto in profondità solo quando ha acquisito un'abilità fuori dal comune nel manipolare, trasportare, spegnere e soprattutto accendere il fuoco. Il pieno controllo del fuoco forniva all'uomo, oltre alla luce, anche e soprattutto, un'assicurazione psicologica per il ritorno in superficie, se avessero sperimentato episodi accidentali di spegnimento dei sistemi di illuminazione utilizzati. Torce di legno resinoso, lampade a olio, eccetera. Il fuoco, illuminando l'oscurità sotterranea, ha permesso di prendere possesso di un territorio inizialmente sconosciuto, diverso da quello esterno, statico e quasi irreale per il silenzio che lo dominava. Il pieno controllo del fuoco apriva una strada densa di ulteriori possibilità. Quella di sfruttare i vantaggi e le risorse che potevano derivare da quello stesso territorio. Ed ecco che gli angoli più nascosti delle cavità sotterranee venivano utilizzati come aree di sepoltura, a volte singole, a volte ospitanti decine e decine di sepolture, come luoghi privilegiati per le mirabili manifestazioni della cosiddetta arte rupestre. Con complessi figurativi realizzati per lo più con pitture e incisioni, ma in alcuni casi anche a rilievo, come spazi dedicati a culti e rituali di vario tipo, legati a credenze connesse alle forze della natura e agli antenati, come ambienti da cui ricavare risorse di vario tipo, acqua, rocce e minerali. A questi usi delle grotte se ne aggiungono molti altri, per lo più diffusi a seconda dei territori. Da non trascurare, ad esempio, è l'utilizzo degli ambienti sotterranei come luoghi di ricovero degli animali, soprattutto nelle fasi più avanzate dell'età preistorica.